cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Things of football, amici miei, Luca Cavallero al timone, cose di calcio, pronto a tenervi compagnia fino alle 15 e a chiedervi tante, tante, tante cose, perché c'è tantissimo di cui parlare. Per esempio questo summit che avrà luogo sabato, per quanto riguarda Paolo Dybala, dovrebbe essere il terzo e definitivo, amici miei. Terzo summit, definitivo, lì si uscirà definitivamente con una soluzione, che poi verrà ufficializzata in seguito. Io escludo, così come ieri vi dicevo, qui a cose di calcio, che l'ufficialità del rinnovo di Dybala non sarebbe arrivata alla sera. Ora vi dico che l'ufficialità del rinnovo di Paolo Dybala non arriverà sabato sera. Venerdì ci sarà un vertice per quanto riguarda Manuel Locatelli, dovrà partecipare anche Maurizio Arrivabene. E caro Manuel Moroni in regia, io ti dico solo una cosa: se partecipa Maurizio Arrivabene a qualsiasi summit, io credo che qualsiasi interlocutore possa essere un po' più accondiscendente, no? Diciamo così, vedi che ti vado ad annuire, no? Arrivabene, di fatto, con la sua diplomazia, che lo contraddistingue, un tipo che, quando lo vedi, dici, ma è meglio non litigarci, forse. Magari ci litigo un'altra volta. Maurizio Arrivabene, che quest'anno, fortunatamente, abbiamo operativo nelle vesti di AD. E secondo me il vero acquisto per quanto riguarda la dirigenza della Juventus, che molti criticano, secondo me ingiustamente, è proprio Maurizio Arrivabene. Una personalità, secondo me, eccelsa, che serve a livello operativo. Tra l'altro, questa è anche un'ottima risposta rispetto a tutti quanti i juventini che anche adesso saranno sintonizzati e faranno finta di niente, però a tutti quegli juventini che elogiavano per lungo e largo Marotta. Adesso accordo raggiunto per Dumfries. A me questo giocatore neanche entusiasma più di tanto, vi dico la verità. E inoltre vi dico, per avere un amministratore delegato che nemmeno fiuta quelli che sono i pericoli, i rischi di una cordata come quella cinese che abbiamo visto, insomma, per avere un amministratore delegato così, che si è fatto di fatto impacchettare da Zhang, scusate il gergo da bar, però Zhang che cosa sta facendo? Il gioco che fanno tutti quanti gli imprenditori cinesi. Non è che Zhang ha comprato l'Inter perché tifava Inter sin da bambino, ha comprato l'Inter per farci un investimento, e se c'è un momento in cui può monetizzare, questo. E Marotta si è fatto impacchettare da questo giochino, amici miei. Quindi vi dirò, sono molto fiero di avere Maurizio Arrivabene come amministratore delegato, che secondo me a livello internazionale ha anche un peso maggiore rispetto a Beppe Marotta, che lui, vi dico la verità, io Beppe Marotta nemmeno lo rimpiango, così come non rimpiangevo Antonio Conte, vi dico in assoluto la verità. E in più volevo anche aggiungere una domanda, perché so che adesso vi arrabbierete, però bisogna essere realisti, a me non piace vendere fumo. Allora, Rugani non ha mercato, De Sciglio non ha mercato, Ramsey non ha mercato, e al momento sembra che nemmeno Bernardeschi abbia mercato. Ora, alla luce del fatto che questi giocatori non hanno mercato, e perdonate la ripetizione, come intendiamo organizzarci? Perché io vi dico, per esempio, stamattina Good Morning Signora parlavo di Aaron Ramsey, no? Se Aaron Ramsey non gioca, è un problema fattuale per la Juventus, perché guadagna 7 milioni e mezzo a stagione. Quindi quei tifosi che criticano in maniera prioristica Ramsey, secondo me, devono un po' far pace con se stessi. Per il semplice fatto che se c'è un giocatore che guadagna così tanto e veste la maglia della Juventus, bisogna sperare che renda, altrimenti si tifa contro i propri giocatori e boh. La facciamo facile così e la concludiamo così, amici miei. Per cui vi arrivo a chiedere, dal vostro punto di vista, come potrebbe essere ricollocato Ramsey? A voi convince, regista? A me no, vi dico la verità. Io lo considererei una mezzala alternativa, perché tanto resterà alla Juve. E vi dirò anche, e non mi rimangio quello che ho detto, la partenza di Demiral non l'ho digerita, perché secondo me è stato un errore. Però vi dicevo anche che Rugani e De Sciglio, a livello complessivo, lasciate perdere l'amichevole col Barcellona, che non conta niente. E non sarebbe contato niente nemmeno del bene. Nemmeno se avessimo vinto 4-0 calcio champagne sarebbe contato niente. Ok? Quindi, Rugani e De Sciglio, come vi ho detto, da giugno che ve lo dico, sono due giocatori che complessivamente nella rosa della Juventus ci stanno, amici miei, ci stanno. E se la pensate diversamente da me, siete liberi di dirlo. Intanto io vi leggo, perché vi ripeto le domande per quanto concerne questi giocatori. Partiamo da Ramsey. come lo collocareste Ramsey nell'11 titolare di Allegri o nell'11 ipotetico d'Allegri? Considerato, attenzione, che alla prima giornata di campionato la Juventus non aveva tre centrocampisti, e se arriverà Locatelli io fatico a pensare, per come Allegri inserisce i giocatori, che Locatelli pronti via giochi titolare, eh? Attenzione amici, quindi secondo me, dal mio modesto punto di vista, potrebbe essere riproposto Ramsey in cabina di regia. Amici miei, ditemi che cosa ne pensate per quanto riguarda Ramsey, e voglio anche sapere se vi convince Bernardeschi mezzala. Perché di questi giocatori che dobbiamo parlare. È troppo facile parlare di Ronaldo, di Dybala stesso, che giocherà titolare nella Juventus d'Allegri, a meno che non si rimangi tutto quello che ha detto in conferenza stampa. È troppo facile parlare di questi giocatori. Io vi chiedo invece come collochereste tatticamente Ramsey e Bernardeschi nella Juventus. Vi leggo amici miei. Marco da Modena dice: il rinnovo del contratto di Dybala viene ufficializzato il 30 giugno 2022. Che poi, alla fine, ridico quello che ho detto stamattina ripetendomi, questa fissa legata ai rinnovi di contratto l'abbiamo inventata negli ultimi 10 anni. Cioè, io non ho mai capito perché sia lo stress, l'agonia, che bisogna rinnovare a tutti i costi, e si arriva lì e bisogna rinnovare, perché se non si rinnova il giocatore va via ed è motivato. Ma che cosa vuol dire? Cioè, se uno firma un contratto, è un professionista, se io firmo un contratto fino al 2023, io fino al 2023 milito per una determinata squadra. Punto e basta, non ha senso tutto questo dibattito. Poi è vero, bisogna trattare, negoziare, su questo sono d'accordo, ma che il rinnovo sia decisivo per la permanenza di un giocatore con un contratto ancora in essere in una determinata squadra o meno, secondo me è totalmente sbagliato. È una cosa folle che abbiamo inventato noi da 10 anni a questa parte, perché da 10 anni a questa parte il calcio è ostaggio dei calciatori. Non si può essere ostaggio dei calciatori. Un club ha un prestigio, una tradizione più rinomata e più importante di qualsiasi calciatore, che si chiami Messi, che si chiami Ronaldo, che si chiami Maradona, quello che volete, scegliete chi volete. Questo bisogna dirlo onestamente. Io la penso così, ma tanto sono convinto che anche voi la pensiate in questo modo. Poi, buongiorno Luca, sai quando ci sarà l'annuncio ufficiale relativa presentazione di Caio Giorgi? Non si è saputo più niente. Questo è Michele da Padova. Amico mio Michele, ci sono degli appigli burocratici da sbrigare. Comunque Caio Giorgi si sta allenando con la Juventus e potrebbe giocare con l'Atalanta, perché è vero che la squadra è stata in isolamento, però la squadra è stata in isolamento, la Juventus, in virtù della positività di Hamza Rafia, che adesso non è più positivo. E inoltre Caio Giorgi ha potuto effettuare l'isolamento di 10 giorni con la squadra, come da protocollo legislativo. Pippo da Salerno scrive: faccio una battuta, ma nemmeno al mercato ortofrutticolo li possiamo vendere gli esuberi. Ma allora, l'accezione esubero secondo me è molto soggettiva, perché io ti dico che se le cose stanno così, dobbiamo pensare a valorizzarli i giocatori che hanno vinto in carriera, perché tu vuoi mettere in dubbio il palmarès di Ramsey, il palmarès di Rugani, questa è gente che ha vinto scudetti, eh? Poi magari voi mi dite, non giocando da protagonista, non stando in campo, va bene, ma hanno fatto parte di quel gruppo lì. A me Ramsey in questo momento, per quanto riguarda il clima che c'è intorno, mi ricorda un po' la parabola di Sami Khedira, mi ricorda la medesima situazione, niente più niente meno. Questo appunto è quello che penso. Oliver dall'Olanda dice: buongiorno Luca, onestamente, considerando i gravi errori fatti a livello gestionale negli ultimi anni, secondo me la mancanza di Marotta si fa sentire. E vabbè, questo è il tuo punto di vista, amico mio, lo rispetto. Bando alle ciance, abbiamo in collegamento uno dei più graditi fratelli bianconeri, Nicola De Bonis. Nicola, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio, bentrovati.
Guarda Nicola, voglio subito partire in quarta, sì, perché ecco, tiene banco la questione legata, sì, al rinnovo di Dybala. Molti si chiedono, ma se sono d'accordo su tutto, perché Dybala non firma?
Non lo so, stavano aspettando le stelle propizie, non lo so.
Perché sembra che ci sia l'accordo su tutto praticamente, ci sia soltanto una lieve distanza, però sì, stupisce effettivamente, dopo tutto quello che ha detto Allegri in conferenza stampa, sì, verrebbe da dire.
Vabbè, se non ci dovremmo essere, dai, arriverà credo pochi giorni, arriverà l'ufficialità, entro, diciamo, ecco, mettiamo un limite, io credo prima del, insomma, 2 o 3 giorni prima dell'inizio del campionato.
2 o 3 giorni prima dell'inizio del campionato.
Massimo.
Ma secondo
te... Lo auguro per tanti motivi, insomma sarebbe la cosa più...
Secondo
devono
te, Nicola,
accadere tante cose, capito? Entro due o tre giorni prima dell'inizio del campionato, non solo Dybala.
Sì, infatti adesso ne parleremo anche per quanto riguarda la questione legata a Locatelli, ci sarà un incontro decisivo venerdì, ci saranno mille cose da risolvere come dici tu, ma resto su Dybala perché mi viene da chiederti in quale posizione potrebbe essere incisivo, considerato che c'è Allegri che l'ha già allenato, l'ha plasmato lui, c'è un giocatore che con Allegri ha fatto vedere cose meravigliose, Nicola.
Sì Luca, ne ho parlato tante volte, insomma io credo che Paolo Dybala debba giocare vicino alla porta, debba avere la possibilità di vedere la porta, per la sua grande capacità di calcio, è uno dei giocatori che in assoluto con il mancino quando ha la possibilità, quando trova lo spiraglio riesce a essere veramente devastante, no? E dunque bisogna trovargli la posizione, e questo è un impegno per Max che è ben pagato per questo, bisogna cercare di capire esattamente quale possono essere poi le situazioni durante le partite e anche partita dopo partita, no? Perché dipende, può dipendere alcune volte anche dall'avversario. A me Paolo piace sempre, per me è una seconda puntanata, no? Che dovrebbe giocare con un puntero centrale, insomma girargli un po' intorno, credo che abbia quel tipo di caratteristiche, di star vicino alla porta, ripeto. Però può partire magari anche se giocando a tre, può partire anche dal centrodestra e rientrare col sinistro, ma insomma le soluzioni ci sono. Chiaro che qualcuno è preoccupato perché l'ultimo Dybala con Allegri era uno che per giocare, pur di giocare, insomma, ha accettato di allontanarsi molto dalla porta. Non credo che Max ripeterà questo tipo d'errore, perché vai a perdere un uomo, secondo me. Sì, lui ti può fare quel lavoro, può anche inseguire gli avversari, può anche recuperare qualche pallone, e lo ha fatto tante volte, anche come Massimiliano Allegri quando si abbassava. Però io credo che vai a perdere, insomma, un potenziale assoluto lì davanti. E dunque cerchiamo di sfruttare al meglio le nostre pedine, perché ci sono pochi soldi, il mercato è molto complicato. Noi abbiamo un'ottima squadra, siamo una grande squadra, e allora dobbiamo in questo momento cercare di tirar fuori tutto il meglio da ogni calciatore. Credo che Allegri sia l'uomo giusto.
Sì, sicuramente, e vedremo poi anche a partire dalla prima partita ufficiale il 22 d'agosto, perché tutto quello che c'è prima non conta nulla. Senti Nicola, ma avendo visto, anche se non conta nulla, però avendo visto la partita con il Barcellona, quali sono state le indicazioni positive che ti hanno colpito?
Ma il primo tempo l'intensità, già la buona intensità, abbiamo creato occasioni, insomma è stata una bella partita, divertente, abbiamo poi beccato dei gol che potevamo magari evitare, però sì, insomma credo che complessivamente il primo tempo sia stato giocato bene. Ramsey in quella posizione è sembrato un po' in difficoltà, vedremo se lui continuerà a lavorarci, anche se le sirene che arrivano dalla terra catalana ci dicono che Pjanic potrebbe davvero tornare in bianconero, no? E addirittura il club catalano potrebbe aiutare la Juventus borsando il 25% dell'ingaggio del calciatore. Insomma, questa è un po' la fotografia del momento assolutamente critico tra Italia e Spagna, insomma, che stiamo vivendo, perché ci sono veramente pochi quattrini. In questo momento sono 4-5 club,
sì,
ma forse 4, guarda Luca, forse 4 che possono permettersi qualche spesa, diciamo, azzardata, definiamola così, ma tutte le altre sono in difficoltà. Bayern Monaco non fa grandi colpi, il Borussia Dortmund in Germania non fa grandi colpi, ci sono le tre in Premier, insomma le classiche che rimangono sempre comunque ad alti livelli anche dal punto di vista del potenziale economico, e poi c'è quella follia, perché io la reputo per ora una follia, poi
mi ha anticipato, sì.
Quella follia che sta nascendo a Parigi, io guarda, lo dirò poi quando sarà il momento. Io credo che con una squadra così la Coppa dei Campioni sfuggirà per l'ennesima volta a Paris Saint-Germain.
Interessante questo tema, perché sono tanti a pensarla come te. E guarda, no, visto che ne hai viste tante calcisticamente parlando, cioè come giustifichi tutto questo movimento di denaro? Perché secondo me l'UEFA dovrebbe aprire un fascicolo concreto rispetto a quello che sta accadendo.
Allora, dobbiamo fare il punto della situazione. Loro si sono portati a casa grandi calciatori, grandi campioni a parametro zero, e questo avranno pagato le loro commissioni, lo sappiamo benissimo, ad alcuni procuratori molto importanti. Il presidente del Paris Saint Germain, lo Sheikh, ha detto siamo corretti, ci stiamo comportando in una maniera corretta, abbiamo fatto tutte le valutazioni del caso. Io sinceramente gli voglio credere, anche perché se poi uno va a fare i cosiddetti conti della serva, oggettivamente sì, gli investimenti sono stati importanti, perché sono nomi molto pesanti, però con il parametro zero, insomma, tu gli vai a pagare l'ingaggio e tra virgolette non sono, diciamo, degli esborsi così folli, no? Perché certo che se avessero dovuto acquistare il cartellino di Donnarumma, il cartellino di Sergio Ramos, il cartellino di Messi, la storia sarebbe stata completamente diversa. Io sinceramente credo che lui adesso, sai, lui è al vertice dell'ETA, no?
Sì, ha preso il posto di Andrea Agnelli.
Che è stato per tanti anni, per diversi anni guidato dal nostro presidente. Mm-hmm. Io credo che lui debba comunque, no? Debba assolutamente mostrare i conti ai vertici della UEFA. Non credo che, insomma, Šeferin e tutti gli altri dirigenti chiudano un occhio. Dunque voglio credere a quello che ha detto Al-Khaifi. Per ora voglio crederci, poi se usciranno altre un altro tipo di notizie, altre indicazioni, e ovviamente ne prenderemo atto. Mm-hmm. Però ripeto, Luca, sai, no, si può fare. Ogni tanti club, purtroppo o per fortuna, hanno fatto spesso il passo più lungo della gamba, e tra cui ci siamo anche noi, no? Perché abbiamo dovuto ricapitalizzare, insomma, sì, qualcosina nei nostri conti. Per la prima volta forse nella storia, mm-hmm, nella grande storia e lunga storia juventina, dal punto di vista proprio della contabilità, non è tornato Luca.
Sì, sappiamo appunto effetti anche prima della pandemia, sappiamo appunto che c'è stato un momento di capitale.
Diciamo, gli ultimi 5-6 anni è un po' un'anomalia rispetto a, certo, quella che era la grande attenzione del club bianconero ai conti.
Sì, questo è assolutamente veritiero. Senti Nicola, proprio scendendo nel merito di alcuni calciatori, di Ramsey abbiamo già parlato. Dal tuo punto di vista, De Sciglio e Rugani potrebbero essere rilanciati in qualche modo da Allegri?
Credo di sì, perché se lui ci vuol puntare, crede in questi ragazzi, crede che gli possano dare un buon contributo. A me Mattia De Sciglio, in buone condizioni, non dispiace come giocatore, soprattutto in alcune gare in cui ha bisogno magari di, diciamo, soffrire, no? Devi soffrire magari un po' di più e lui ti può dare qualcosa lì in fase di contenimento. Sa anche proporsi, a me non è mai dispiaciuto un De Sciglio come calciatore complessivamente. Certo non è un grandissimo esterno di livello mondiale, ma sicuramente in una rosa importante, con tanti impegni ci può stare. Per Daniele Rugani, sai, qui il lavoro è anche di testa, recuperarlo, perché viene da stagioni disastrose. E dunque credo che Max da quel punto di vista sia un maestro e potrebbe rilanciarlo dal punto di vista soprattutto psicologico, perché poi le qualità io credo che complessivamente ci siano. Come il calciatore è un calciatore che secondo me ha subito la grande attesa, no? Per questa sua esplosione che non è mai arrivata, è andato un po', diciamo, tra virgolette, in confusione, è andato dal punto di vista anche psicologico, secondo me ha perso qualcosa.
Sì.
E credo che Max, ripeto, che prima di tutto ha quella grande dote, no? Quella grande capacità di lavorare molto sulle teste dei calciatori, possa essere importante. Dunque dai, diamogli una bella pacca sulla spalla e buona avventura, speriamo bene, perché poi ci sarà il campo, Luca, sai. Possiamo stare qui anche fino a dopodomani a parlarne.
Certamente. Sì.
Quando c'è un campionato, c'è una Coppa dei Campioni, sono le prestazioni nelle notti importanti, sono tutti questi fattori che poi ti fanno giudicare complessivamente la stagione di un calciatore.
Sì. Guarda Nicola, volevo farti invece l'ultima domanda su un altro giovane che è Luca Pellegrini. Che cosa ne pensi dell'impatto che ha avuto alla Juve? Sì. Secondo te può essere un anno importante per lui? Perché ti ricordi quando Alexandro ha scalzato Evra sulla fascia? Adesso c'è tanto pessimismo intorno a Pellegrini. Però ti chiedo, quali sono le tue sensazioni?
Le mie sensazioni, guarda, mi rilascio un po' alla riflessione che ho fatto con Rugani e De Sciglio. E anche lì credo che il lavoro di Allegri possa essere fondamentale. Perché allora le qualità ci sono e anche lì bisogna trovare continuità. Alexandro, sai, a me è un giocatore che ha fatto tra virgolette arrabbiare nelle ultime stagioni, no?
Certo.
L'ho anche criticato forte in alcune occasioni perché credo lo meritasse. Mi sembra che, e anche sempre tornando al discorso Max, anche con il ritorno di Allegri potrebbe tornare a buoni livelli. Però in assoluto io credo che se dovesse Pellegrini inserirsi, trovare spazio, trovare minutaggio, dimostrare di avere, diciamo, un passo diverso rispetto ad Alexandre, io credo che Max non avrebbe problemi in questo tipo di gerarchia. E poi lo potrebbe scavallare, giocatore italiano, giovane, bravo. Alexandre lo conosciamo tantissimi i suoi limiti. Io non credo che a 31 anni, 32 anni quasi, ormai possa cambiare Alexandre. Alexandre è quel giocatore. è quel tipo di giocatore, ormai sono veramente tanti anni, un giocatore che magari ti fa la buona, l'ottima partita, poi ti fa delle partite un po' svogliato, che si perde l'uomo, si addormenta e non scende mai,
sì.
sembra quasi non abbia voglia, no?
Mm-hmm.
Fa un po' parte poi della cultura dei brasiliani, no? Mm-hmm. Non tutti, però insomma loro sono un po' particolari come calciatori. E allora sì, io credo, ci credo. Allora, per chiudere ti dico che ci credo, bisogna lavorarci, inserirlo pian piano, perché giocare nella Juventus è complicatissimo, però ripeto, Massimiliano Allegri da questo punto di vista è un maestro, e allora sì, diamogli fiducia, io gli darei fiducia.
Speriamo.
So che non è semplice adesso, magari sai, dargli la maglia da titolare è complicatissimo, ma sì, se dovesse vedere una crescita esponenziale, gara dopo gara, l'inserimento giusto, la testa giusta, il feeling con i compagni buono, perché poi bisogna anche ascoltare i compagni, no? In un gruppo ci sono tante variabili, tante valutazioni, l'allenatore può anche confrontarsi con gli altri giocatori, magari per cercare di capire quale può essere la soluzione migliore, quando magari c'è un ballottaggio, no?
Mm-hmm.
Quelle sono intuizioni, sono sensazioni, una parola, una chiacchierata dopo cena, insomma ci sono tante cose, no?
È vero.
Che non sono solo il campo, l'allenamento, sono tante variabili.
Certo, il calcio è fatto di tante variabili e anche di tante incognite. Grazie a Nicola De Bonis.
Grazie Luca, buon lavoro.
E ringraziamo Nicola, grazie. Che ritroveremo presto sulle frequenze di Radio Bianconera. Io vi leggo e vi chiedo, vi rinnovo la domanda. Ramsey, Bernardeschi, Rugani e De Sciglio, come potrebbero essere rilanciati da Massimiliano Allegri? Ditemi quale potrebbe essere innanzitutto il ruolo più congeniale per Ramsey, se vi convince il regista, e anche Federico Bernardeschi. 340 54 25 324. Poi Luca mi scrive: ma quando arriveremo quinti e usciremo fuori agli ottavi di Champions, a chi daremo la colpa? Ad Allegri o al Covid? Visto che non si riesce a prendere un giocatore che possa modificare il centrocampo più scarso d'Europa. Luca, sei un po' cattivo. Secondo me ci sono centrocampisti peggiori. E ti arrivo anche a dire che secondo me, qualora le cose restassero così, io ho molta fiducia su due giocatori, Bentancur e Rabiot, che li abbiamo aspramente criticati, che secondo me Allegri potrebbe rilanciare alla grandissima. Ci mancherebbe poi un play, che non, secondo me non può essere Locatelli il play. Io Locatelli lo vedo mezzala, però insomma è Allegri che guida la macchina e gli diamo ragione su tutto. Però ci serve un regista, secondo me. Ci serve un regista, quello sì, manca. Sono d'accordo con te, amico mio. Continuate a dirmi la vostra. Poi io vi ho chiesto anche ieri, e vi continuo anche a chiedere, in quale posizione può essere maggiormente incisivo Paolo Dybala? Perché io e Nicola De Bonis lo vediamo falso 9. Lo vediamo il più possibile vicino alla porta. Poi a molti piace il Dybala che torni, che cambi il gioco. Sì, però non prendetevela, poi se perde palla a centrocampo, riparte il contropiede e gli altri fanno gol. Pensate a questo. Ragazzi, sono le 13.30, noi ci ascoltiamo le ultimissime del notiziario sportivo.
Cose di calcio.
Things of a Football, cose di calcio su Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi ripongo tutte le domande che vi ho detto, che vi ho chiesto: come rilancereste Ramsey, se vi convince il regista o meno, e poi Dybala, qual è il ruolo in cui può essere maggiormente incisivo, noi ci romanizziamo, facciamo come Giuseppe Conte, ci mettiamo a parlare così con la voce nasale. Ma amici, il numero è 340 54 25 324, soprattutto note vocali, ne abbiamo tantissime, grazie all'ausilio di Manuel, ne andiamo a sentire una, prego.
Salve a tutti, complimenti per il programma. Mi chiamo
Ciao.
Salvatore, chiamo da Manduria.
E ciao Salvatore.
Siamo a tantissimi gradi di temperatura.
Immagino.
Va bene così. Io sono in ufficio, quindi lo compenso. Per quanto riguarda la Juve, la nostra passione, credo che si stia perdendo da anni tempo con Dybala. È un buon giocatore, ma non può essere considerato il 10 della Juventus. Basti pensare ai grandi 10 della Juventus, almeno gli ultimi, Del Piero e Tevez. Sono persone che avevano carisma, che riuscivano a dare forza alla società, alla squadra e a tutti, mentre Dybala va coccolato e non può essere un numero 10 della Juventus. Forza Juve e speriamo bene.
Speriamo bene, amico mio Salvatore. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Buongiorno Radio Bianconera, sono Andrea Vacca, presidente
dello
Juventus Club Pulcinella e Bianconera.
Oh, ciao presidente.
Saluto
allora
Tutti i soci e tutti voi che ci
sì
allietate le giornate sempre con argomenti di attualità. La mia domanda era, più che una domanda, era una riflessione.
Vai.
Quando nacque la Superlega
sì,
ci furono tante manifestazioni di protesta. da parte delle società che non furono invitate, da parte della UEFA, da parte dei calciatori, di dirigenti, addetti lavori, giornalisti, chi più ne ha più ne metta, perché secondo loro con la Superlega e con i fondi che queste società avrebbero incassato da questo progetto, poi i vari campionati, le varie competizioni sarebbero state condizionate, perché poi queste società avrebbero acquistato calciatori, diciamo, d'altro livello.
Questi sono i vostri pensieri. Allora, sulla Superlega, mi fate ribadire il concetto che ho detto già ieri e l'ho detto anche stamattina e lo ripeterò all'unisono, anche se nel mio piccolo. Quelle delle spese dal Paris Saint-Germain non sono cifre logiche, quello che sta succedendo non è logico, quello che sta succedendo è qualcosa che va approfondito, e sono colpito dal silenzio dell'UEFA. Estona rispetto alla mobilitazione che ci fu contro la Superlega. E qui mi arrabbio, amici miei. Mi arrabbio perché io me lo ricordo quel 19 di aprile, in cui tanti criticavano la Superlega, in cui l'UEFA subito compatta è andata dritta per dritta contro la Superlega. E sui conti del Paris Saint-Germain nessuno indaga. E sulla provenienza di questi soldi e sullo scopo di tutti questi soldi che vengono spesi è possibile che nessuno indaghi. È possibile che nessuno si ponga delle domande. Ormai il calcio, l'industria calcio è giunta a un punto di non ritorno, perché i costi sono superiori ai ricavi. E la pandemia mi ha soltanto accentuato tutto questo. Non è possibile che un giocatore, per quanto si chiami Lionel Messi, percepisca 80 milioni in due stagioni. Con i tempi che corriamo, non è possibile. Non è possibile, ma non per fare discorsi populisti, ma tirano due calci e un pallone, di qua, di là, di su, di giù. No! Per il fatto che non sono cifre logiche. Cifre logiche rispetto a tutto quello che sta accadendo. E non è un accanimento contro Messi. È un accanimento generale. È un accanimento generale, perché le cose non possono andare avanti così. Non si può andare avanti così. Si è giunti a un punto di non ritorno, e se c'è un momento in cui le cose possono essere cambiate, quel momento è adesso. Altrimenti non torneremo mai più indietro. Altrimenti il calcio sarà ostaggio dei calciatori, che saranno aziende autonome che fanno accordi con altre aziende, le società di calcio, e dei procuratori. Punto e basta. Tutto ciò non è più possibile e non è più tollerabile. Punto e basta, amici miei. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Buongiorno da Bianconera, Lorenzo da Balazziale.
Ciao Lorenzo.
Sempre pure per il mio piccolo parere.
Vai. Ma
Ramsey lo collocherei sicuramente titolare al centro della panchina. Quella è la posizione perfetta. Bisogna cambiare gli uomini al centrocampo per cambiarla questa squadra. Uomini che sappiano fare la verticalizzazione, che sappiano vedere le imbucate di Ronaldo, che lo mandano in porta. Con questi dei centrocampisti avanti non ci si va. Può venire pure Padre Pio allena Juve. Con questo centrocampo avanti non ci si va. Ciao.
Senti Lorenzo, io ti dico semplicemente, innanzitutto imitazione ben riuscita se mi stavi imitando, però quello che ti volevo dire è che se un giocatore fa parte di una rosa e guadagna 7 milioni e mezzo a stagione e non ha mercato, lo devi per forza valorizzare in qualche modo. Cioè, secondo te la Juve che vantaggi trarrebbe dal tenere Ramsey in tribuna o Ramsey in panchina? Dimmi la verità, cioè che vantaggi ne trarremmo? Che poi Ramsey stia facendo il suo gioco della serie, tanto io il mio ingaggio lo prendo, tanto sono costretti a tenermi a tutti... questo è vero, però se non ha mercato in qualche modo va lanciato. Quindi io vi chiedo se vi convince il regista e soprattutto se secondo voi Allegri riuscirà nella mission di revitalizzare Federico Bernardeschi. Che tutti dicono ha fatto un ottimo europeo. Io penso che abbia fatto un europeo sufficiente. Ha fatto il suo quando è stato chiamato in causa, questo sì. Vedremo. Alla Juve un ambiente diverso ed è un giocatore che non rende sotto pressione. Quindi io vi chiedo se secondo voi Bernardeschi può essere rilanciato da Allegri e se secondo voi Allegri può riuscire a rilanciarlo. Allora, lo sapevo che sulla questione Paris Saint-Germain vi scatenavate, io ve l'ho detto, non è logico tutto quello che stava succedendo e che sta succedendo, e soprattutto stona rispetto alla compattezza trasversale che c'è stata contro la Superlega. È qualcosa di davvero osceno. Io non ho mai visto Ceferin scagliarsi contro questi fondi spesi e espansi dal Paris Saint-Germain. Io ho visto Ceferin operativo in questa questione personale, in questa controversia personale che ha con Andrea Agnelli. Ma del Paris Saint-Germain zero, io non ho mai sentito dire neanche una parola. C'è qualcosa di veramente... Non lo so, io non so in che epoca stiamo vivendo. Un giorno sui libri di storia, io temo che apriremo un libro di storia e leggeremo l'amara verità rispetto a tutto quello che sta accadendo a Parigi. Punto. Però vi leggo lo stesso. Ceferin e Al-Khelaifi sono ottimi amici. L'UEFA non aprirà mai un'indagine per il fair play finanziario. Una grande vergogna. Davide da Pistoia. Io Davide la penso come te. Io credo che ci sia un accordo. A questo punto è l'unica spiegazione possibile. Cioè uno non vuole essere malpensante. Però c'è un accordo tra Al-Khelaifi e l'UEFA per quanto riguarda, spero il bene del calcio, perché altrimenti se si tratta di un accordo tra due privati della serie tu mi sostieni politicamente e io non ti do fastidio, in buona sostanza, per dirla in maniera elegante, lì qualche problema c'è. Sembra che il PSG abbia acquistato anche il silenzio dell'UEFA. Marco da Modena. Io rispetto le vostre opinioni, io le rispetto, viene da dirla così, viene da pensarla così e non vi biasimo. Io la capisco, la vostra rabbia, capisco il vostro sdegno e capisco le vostre perplessità, è qualcosa di mai visto, di inaudito. Però dai, torniamo a parlare di Juve e ditemi qual è la posizione in cui secondo voi Paolo Dybala può essere maggiormente incisivo. Paolo Dybala, che tra l'altro rinnoverà, se rinnoverà le condizioni della Juve, a 8 milioni di euro più bonus. E io vi chiedo se secondo voi è una cifra congrua, se secondo voi è una cifra ragionevole, sì oppure no. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Buongiorno Luca, ciao. Sono Luca da Enna. Ciao. Io la collocazione tattica di Bernardeschi e Ramsey li vedo esattamente così. Ramsey come mezzala di serie mezzo.
Interessante.
Bernardeschi non lo vedo oltre che è un attaccante esterno, non può fare altri ruoli. Ci hanno provato Sarri, ci ha provato Pirlo,
dopo ti rispondo.
L'abbiamo visto anche in nazionale, che rende molto di più e ha bisogno soprattutto una fiducia pazzesca da parte dell'allenatore e dell'ambiente per averlo al 100%. Per il resto la situazione Locatelli è stancante, stancantesima, non do nessuna colpa al Sassuolo, perché il Sassuolo giustamente fa il prezzo e la Juve deve accettare o meno la situazione. Per il resto speriamo bene, ma sono sicuro che la Juventus ci farà rivivere grandi gioie. Ciao e forza Juve!
Ciao e forza Juve, mi è piaciuto questo forza Juve conclusivo, sempre forza Juve, amici miei. Allora, ti volevo ribattere per quanto riguarda la questione legata a Sarri e Pirlo, che hanno provato in tutti i modi a rivitalizzare Bernardeschi. Amico mio, non è così, perché Sarri aveva parlato nella conferenza stampa di presentazione del fatto che voleva specializzare Bernardeschi e poi ha fatto tutto tranne che specializzarlo. Per quanto riguarda Pirlo, idem. Cioè Pirlo veramente ha schierato Bernardeschi ovunque e dovunque. Cioè, è una contraddizione esplicita. Cioè, secondo me, anzi, Sarri e Pirlo hanno soltanto contribuito a creare ulteriore confusione tattica ad un calciatore che già di per sé è un po' differente, per dirla in maniera elegante, differente nell'apprendimento tattico, nella specializzazione tattica, mettetela come volete. In buona sostanza è un giocatore che sì, va specializzato, ma che soprattutto Allegri ha voluto. Cioè io quello su cui pongo l'accento è il fatto che Allegri lo abbia voluto Bernardeschi, cioè è stato Allegri a volerlo nel lontano ormai 2017, per cui io mi aspetto grandi cose se rimane la Juve, perché c'è l'allenatore che lo ha voluto, cioè chi serve se non lui. Allora, leggiamo un altro bel messaggio, siete tantissimi. Dunque, Silvia dice: scusa Luca, ma Allegri lo abbiamo preso per fare l'allenatore o per fare il mago? Non credo che possa fare miracoli con giocatori che sono scarsi e soprattutto non da Juve. Essere ottimisti va bene, ma foderarci gli occhi di prosciutto mi sembra troppo. Però Silvia, allora, nel computo di una rosa ci stanno allenatori o allenatori? Allenatori sì, ma giocatori che rendano in un determinato modo e giocatori magari sotto livello, giocatori differenti, le cosiddette riserve. Cioè ci sta che non siano tutte rose di fenomeni. Per questo io ho chiesto a voi, ho passato la palla a voi, per quanto riguarda il ruolo specifico di alcuni giocatori. Abbiamo l'ospite in collegamento, io lo saluto e lo ringrazio per la disponibilità. Daniele Arrigoni, mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Allora mister, partirei dal campionato di Serie A. Dal suo punto di vista, la griglia di partenza per lo scudetto da quali squadre è caratterizzata al momento?
Juve. Poi io vedo molto bene l'Atalanta.
Interessante questo.
E poi Inter Milan, che potrebbero anche ripetere campionati importanti.
Certo. Ma senta mister, sulla base del suo gusto calcistico e della sua conoscenza tattica, Paolo Dybala in quale posizione potrebbe essere maggiormente incisivo?
Io lo farei giocare vicino alla porta, come faceva nel Palermo. Però poi ognuno è libero di pensare a quello che crede. secondo me uno che è dotato di un tiro così nei 20 metri è pericoloso, basta che vada in possesso.
Certo, certo, certo. Sia
una delle prerogative che ha più importanti, quello di liberarsi per il tiro, è più vicino alla porta e più a vantaggio, secondo me.
Sì, sì. Ma secondo lei con Cristiano Ronaldo è compatibile? Perché è emerso anche questo tema, questa perplessità.
Guardi, io ognuno pensa a calcio. Cioè, secondo me se Ronaldo fa la prima punta è come la penso io, dovrebbe giocare Dybala la prima punta. Attaccare la profondità anche lì nelle contro le gare, perché per me giocare calcio Dybala è fortissimo. Poi sì, è chiaro che Ronaldo è un super, però collocarlo in una collocazione tattica di una squadra non è semplice. La prima punta non la vuole fare, vuole partire dall'esterno e comunque non ti garantisce determinati lavori, perciò sai, hai il campione e lo devi sfruttare per quello che è. Non certo, è che lo puoi collocare in un sistema, secondo me.
Sì, sicuramente. Mister, le chiedo, visto che comunque lo conosce anche personalmente, secondo lei perché Massimiliano Allegri ha scelto di sposare nuovamente il progetto Juventus? Perché si è preso un rischio, inconsciamente parlando. È vero che ha una rosa straordinaria, però lui ha vinto tutto nei 5 anni in cui è stato precedentemente e ora ci si aspetta il copia e incolla di quello che ha fatto nel suo primo lustro.
Ma io, quello che penso io, siccome è una persona molto intelligente, ha valutato benissimo le cose. Poi secondo me è un po' il suo amore la Juve, l'ha anche detto più svariate volte, ha rifiutato delle squadre importantissime pur di riuscire a ritornare alla Juve. Secondo me ha fatto i calcoli bene e vuole vedere se riesce, secondo me, oltre a vincere tutto come ha fatto in questi anni, anche riuscire a giocarsi la Coppa, dai.
Sì, questo è un
tassello. È la squadra più accreditata in Italia, lui, per quanto se ne dica, l'unica che ce la può fare è la Juve, dai.
Sì, anche alla luce delle operazioni,
cioè, l'anno scorso ha pagato un po', vabbè, secondo me ha fatto benissimo anche l'allenatore di l'anno scorso,
Pirlo,
perché ha vinto comunque 2 titoli, però è anche vero che sono arrivati gente giovane e ha avuto ha avuto poco tempo, secondo me, per riuscire a metterli tutti a posto bene, a parte anche da questo vantaggio che questi ragazzi tipo Kulusevski, Chiesa, così, hanno un anno di esperienza in più e Allegri li sarà gestire molto bene, dai. Lui è un fenomeno in questo, dai, l'ha dimostrato in questi anni.
Certo.
Fa rendere al massimo, dai.
Mister, senta, ma Locatelli, visto che abbiamo parlato di giocatori giovani, secondo lei Locatelli può far fare il salto di qualità al centrocampo della Juventus oppure non basta e serve anche un altro centrocampista?
Beh, guardi, i centrocampisti ci sono già e sono forti. Comunque Locatelli è un giocatore straordinario, dai. Secondo me, per tutti gli obiettivi che ha la Juve, è chiaro che devono arrivare. Se arriva Locatelli, ma anche se ne arriva un altro, secondo me, tanto alla fine
devono
fare quasi 60-70 partite di grande livello e un giocatore non riesce a garantirle tutte, dai.
Certo. Senta, mister, le pongo l'ultimo quesito e le chiedo, secondo lei, per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo a Parigi, tutto quello che ha speso il Paris Saint-Germain, quello che sta spendendo il Manchester City, insomma, pongono voi allenatori in una condizione estremamente complicata, perché voi allenatori adesso vi trovate ad allenare delle vere e proprie aziende, cioè ci sono giocatori che hanno un fatturato analogo a quello di piccole società di calcio di Serie A. Quindi, ecco, come ci si deve rapportare l'allenatore con aziende, allora, di fatto di questo tipo?
Beh, secondo me è chiaro che Paris Saint-Germain ha voluto dare un altro supercampione in squadra, perché loro puntano a quell'obiettivo ormai dichiarato, gli manca la Coppa dei Campioni. Però è anche vero che non sempre comprando tutti i bravi giocatori si riesce a tenere una squadra.
Sì.
A me mi è capitato un anno allenare il Cesena dopo Giampaolo, c'erano tutti grandi giocatori ma non siamo mai diventati squadra.
Perciò
ci sono molte incognite comunque sotto questo aspetto qui, perciò secondo me costruire le squadre non è che basta comprare e comprare i più bravi e si forma una squadra. Se poi tutti assieme non formano una buona squadra diventa difficile per qualsiasi allenatore.
Questo è vero, questo è anche vero, è difficile soprattutto per voi.
È chiaro che una qualità che ha il Paris Saint-Germain davanti, se trova l'equilibrio giusto, ha molte possibilità di vincere. Quello è chiaro, ma non è detto che vince, eh?
È vero, staremmo a vedere. Mister, io la ringrazio, grazie a Daniele Arrigoni.
La saluto, grazie a voi, arrivederci.
E ringraziamo mister Daniele Arrigoni, siete tantissimi in posizioni in cui può essere incisivo Paolo Dybala o meno. Nel frattempo, a proposito di posizioni, volevo parlare di Juan Cuadrado, perché secondo tutto mercato web, Juan Cuadrado sarebbe molto, ma molto vicino al rinnovo. Allungherà fino a giugno 2023. Anche qui, visto che se ne parla poco, qual è la posizione in cui può essere maggiormente incisivo Cuadrado? Lo preferite da terzino, nella difesa 4, oppure avanzato? Secondo me un giocatore come Cuadrado deve giocare alto, e non mi interessa che da terzino abbia fatto bene. A me la fase difensiva di Cuadrado non serve. Cuadrado deve giocare avanzato. A me serve nel dribbling, serve nella velocità, serve nella rapidità di passo e soprattutto negli assist. Lui è uno dei migliori assist man della storia della Juventus e deve essere valorizzato il più alto possibile. Deve giocare molto alto Juan Cuadrado, secondo me in posizione avanzatissima. Abbiamo tantissimi vocali e grazie all'ausilio di Manuel li andiamo ad ascoltare. Continuate a scatenarvi. 340 54 25 324. Prego Manuel.
Buon pomeriggio, sono Marco da Richmond.
Ciao,
ma dove
Marco.
Deve giocare Ramsey? Deve giocare fuori dalla continassa, cioè è inutile, che basta, non se ne può più.
Non ha mercato, Ramsey. Amico mio.
Ci sta, inoltre non ci fa nemmeno comprare, ci limita nel mercato, perché non possiamo prendere nessuno al suo posto. Cioè alla fine è possibile che la Juve non può darlo in prestito gratuito a qualche squadra inglese, anche in media classifica, che glielo dai gratis. E ti accogli un 30% del suo stipendio, 70 lo pagano loro, in Inghilterra se lo possono permettere.
Questo è il tuo parere, caro Marco, e purtroppo non ha mercato. Da un punto di vista tecnico e tattico ci sono perplessità da parte di tante squadre nei confronti del nostro Aaron Ramsey. Siete tantissimi, io vi invito anche a esserci tutte le mattine dalle 9 alle 10 con il sottoscritto. Good morning signora, interagiamo così, siateci, amici miei, siateci e interagite con noi al 340 54 25 324. Ripeto, anche tutte le mattine dalle 9 alle 10. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, ma ciao. Per quanto riguarda a queste situazioni UEFA posso essere d'accordo con te, ma guarda che però la Superlega è stata presentata malissimo.
Questo è un vocale che si è interrotto in maniera tempestiva. Io allora vi leggo. Allora, se non si riesce a chiudere con Locatelli, chiedere al Barcellona, oltre a Pjanic, De Jong in prestito con obbligo di riscatto, a sinistra serve un rinforzo, anche un Emerson Palmieri. Io sono d'accordo, secondo me un terzino a sinistra serve alla Juve, per il semplice fatto che uno, Alexandro non è all'altezza di quel ruolo. Cioè Alexandro titolare nella Juventus, basta, sei mediocre a sinistra, non spingi, non riesci a sfondare da quella parte, e su questo appunto non ci piove. E non tiratemi fuori la doppietta contro il Parma. Dopodiché, per quanto riguarda la sua alternativa, Luca Pellegrini, non lo so, vedremo. Io sono molto perplesso nei suoi confronti. E poi io, un terzino di livello ci serve, cioè i campionati si vincono, e soprattutto i trofei, la Champions anche, cioè si vincono con i terzini che spingono, amici miei. Cioè non ci nascondiamo, è la verità, è così, e bisogna dirlo con grande chiarezza. Cioè ci servono terzini di spinta dalla parte sinistra. A destra siamo a posto, perché secondo me Danilo è perfetto, è il prototipo del terzino d'Allegri, ve l'ho detto per lungo e largo, dall'altra parte un po' meno. Antonio da Napoli. Fino ad ora il mercato secondo me è fallimentare e l'unica cessione che abbiamo fatto è rafforzare l'Atalanta, che è una diretta avversaria. Antonio, su Demiral la penso come te, secondo me si è fatto un errore. Vedremo, già da sabato che li affronteremo, vedremo Demiral come giocherà. No, c'è un messaggio bellissimo, lo devo leggere. Allora, senti Alex, se puoi intervenire in diretta, ti prego, intervieni perché mi tocchi veramente nel profondo. Mister Arrigoni al telefono ha la stessa voce di Mauro da Mantova della Zanzara. La pensavo uguale a te, l'ho pensata uguale a te per tutto il collegamento. Sei uno zanzaroso anche tu. E facciamola questa Zanzara 2.0. Se puoi intervenire, se non sei in ufficio, se non sei impegnato, ti chiamiamo, faccelo sapere, scrivici se puoi, è davvero qualcosa di eccezionale. Io mi sono sentito colpito dentro, perché non sono stato l'unico al mondo a pensare questa cosa. È vero, sembrava Mauro da Mantova e l'ho pensata uguale. Sentiamo un bel vocale, Manuel, andiamo.
Ciao Luca, ma per quanto riguarda queste situazioni UEFA posso essere d'accordo con te,
sì.
Ma guarda che però la Superlega è stata presentata malissimo,
sì.
Parla di inviti, che poi mi devi spiegare che cosa vuole dire. Cioè, non si può vivere su di una situazione così, che non sappiamo neanche cosa vogliono dire loro stessi. Loro hanno presentato questo progetto sono stati, diciamo, grazianti dal processo là a Madrid, però devi ammettere che è una cosa un po', insomma, già spacciata all'inizio.
Invece, secondo me, la Superlega è straordinaria ed è un'occasione di rilancio per il calcio a livello mondiale. Potrebbe portare introiti, arricchimenti a tutti quanti i club. E poi, appunto, la questione degli inviti funziona, carissimo amico mio. Funziona che praticamente c'è questa league che ti invita gradualmente. Si parte da un numero ristretto di squadre e poi gradualmente l'obiettivo è estendere il cerchio. Chiaramente. Alex, io aspetto te, se puoi intervenire. Io ti voglio in collegamento con me. Ti voglio in collegamento con me, telefonico. Quadrado deve giocare avanzato. Sarei molto contento se rinnova. Ha già dimostrato di fare giocare bene, anche se segna poco. Questo è Mattia da Rivalta del Mincio. Amici miei, vi aspetto tutte le mattine, anche dalle 9 alle 10 con Good Morning Signora su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ancora domani per cose di calcio. Ripeto, posizione più congeniale per Paolo Dybala. Secondo voi dove può essere più incisivo? Ciao Leonardo da Roma. Dybala può giocare come seconda punta in un 4-4-2 oppure come trequartista in un 4-2-3-1. Difficile possa giocare esterno alto nel 4-3-3. Questo è il tuo punto di vista, amico mio, e lo rispetto nella maniera più assoluta. Però siete tanti anche con note audio, quindi ne sentiamo un'altra. Prego Manuel.
Ciao Luca, sono Matteo da Arcore.
Ciao. Ho Matteo,
anche ieri sono quello che
mi consente, signor D'Arcore,
Dybala in nessuna salsa.
Sì.
Però mi sforzo comunque di immaginarlo in una formazione titolare e ti dico che, siccome vedo tutte le partite della Juve da sempre, da quando c'è Telepiù, ormai sono pronto per affermare con certezza che Dybala a questi livelli può giocare solamente come seconda punta in un 4-4-2 di fianco a un centravanti grosso e pesante, tipo Lukaku, tipo Lewandowski, per intenderci quel tipo di attaccante lì. Questo per intenderci, lo colloca come alternativo a Ronaldo, non è complementare.
Questo è il tuo punto di vista, secondo me invece Dybala, amico mio, deve giocare davanti, deve giocare falso 9 nel 4-3-3, con Ronaldo che tanto al centravanti non lo vuole fare, che giocare esterno partendo da sinistra e dall'altra parte gioca Federico Chiesa, almeno secondo me si giocherà così. Mi chiamo Sergio, non sono un esperto, però l'ho visto che quando Cuadrado gioca avanzato, oltre a fare ottimi assist, fa anche reti importanti. Ma certo, è così amici miei, cioè è uno spreco Cuadrado terzino, secondo me anche Allegri lo sa, infatti con Allegri Cuadrado non giocava mai terzino. Cuadrado deve giocare il più avanzato possibile. Fidatevi di me. Parola di Luca Cavallero. Allora, Cuadrado deve giocare avanzato. Un altro messaggio, però, sapete che vi dico, amici di Boon Channel? Continuate a seguirmi su radiobianconera.com e sull'app di Radio Bianconera. Scaricatela dal vostro smartphone. Adesso sono le 14. Ciao, amici di Boon Channel. Ci rivediamo domani, sempre a 13:14. Adesso ci ascoltiamo il notiziario sportivo.
Cose di calcio.
Sono le 14.05, queste cose di calcio su Radio Bianconera, l'unica che conta, con Luca Cavallero al timone. E io devo subito obiettare, un messaggio che è arrivato. E però volete i vocali ma non li passate per intero, così uno non può motivare. Dovete farli di 30-40 secondi, amici miei, perché purtroppo abbiamo una regola interna per la quale bisogna sfumare i vocali. Quindi amici miei, la regola è questa e bisogna rispettarla. Quindi 30-40 secondi di vocale, ne abbiamo tantissimi e grazie a Manuel Moroni adesso li ascoltiamo. Prego Manuel. Aspettiamo appunto prima di sentirli. Mi chiamo Sergio, non sono un esperto, l'ho letto. Se mi fai andare avanti nel vocale finisco, che cosa ti dico? Ti sei arrabbiato, amico mio. E poi c'è un altro bel messaggino. Ciao Luca, ti faccio una domanda. Secondo te con la rosa che abbiamo riusciremo ad arrivare nelle fasi più importanti della Champions e finalmente a vincere una volta per tutte? So che un sogno, ma io sono ottimista. Me lo chiede Mattia. Secondo me ci sono i presupposti affinché la Juventus sia una delle favorite per la Champions. Dopodiché non ti so dire se la vinciamo, ti dico la verità. Per me la favorita numero uno alla luce del mercato che ha fatto è il PSG. Poi vediamo, in più con tutto il contenzioso che si è avuto con l'UEFA, io ho paura anche di certi arbitraggi, vi dico la verità, amici miei, non mi nascondo. Abbiamo un bel vocale, grazie all'ausilio di Manuel, lo ascoltiamo. Prego Manuel.
Ma qualcuno l'ha capito che la Superlega è un progetto, non è una cosa definitiva, che può essere modificato, migliorato, discusso? Cioè non significa che debba rimanere in viti. Una cosa è non condividere il progetto interamente e come è stato presentato. Una cosa è non condividere l'idea della Superlega. L'idea della Superlega è valida, dovrà essere solo migliorata. Il concetto è che non c'è la Superlega, ma ci sono alcuni club che fanno come se ci fosse la Superlega.
Questo è vero, è una grandissima contraddizione. Fai bene ad espletarla, amico mio. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Io sono Maria Grazia da Genova.
Ciao.
Volevo dire una cosa.
Vai.
Allora, adesso tutti a piangere per Demiral. Benissimo, anche a me un po' è dispiaciuto. Però, insomma, non è che proprio ci abbia fatto stropicciare gli occhi, eh? Anche perché l'anno scorso tutti se la sono presa con Szczęsny, con Ronaldo per il Porto, ma ricordiamoci che chi ci ha complicato la vita è stato proprio il signore che ci ha portato a fare un rigore su Depay, mi sembra. Quindi, insomma, anche basta. Poi volevo dire un'altra
Vai.
cosa. Dalla Spagna AS
Sì.
continua a parlare di Ronaldo.
Sì.
Benissimo, l'anno prossimo farà quello che crederà, sarà libero e va bene. Ma io mi domando, ma in Spagna, che sono tre, praticamente 4 anni che non fanno altro che parlare di Ronaldo perché forse gli brucia un po', ma si preoccupassero un po' della loro situazione, no? Chiedo io, perché non mi sembra che siano messi proprio bene, bene, bene. Buon pomeriggio.
Assolutamente sì, Maria Grazia. Poi vi dico, tutto quello che gira su Ronaldo sono fake news, perché Ronaldo non cambia squadra dopo che ha cominciato il ritiro. Amici miei, cioè veramente voi credete alla fiaba secondo la quale Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare squadra? Dai, ha cominciato il ritiro con la sua squadra e continuerà con la Juventus. Poi possiamo dibattere se Ronaldo fosse realmente determinato o meno nel continuare con la Juventus. Questo è un tema di dibattito, sono d'accordo, però. Adesso, da qua a pensare che Ronaldo possa lasciare la Juventus, assolutamente no. Quindi io penso che il PSG mantenga quel tridente lì e soprattutto credo che Ronaldo rimanga alla Juve, che poi è quello che interessa a noi. Vi ricordavate il sorrisometro dei quotidiani? Ronaldo non è contento, Ronaldo ha il muso, Ronaldo non vuole restare alla Juventus. Tutte quante fiabe alle quali onestamente non ho mai creduto. Continuate a scatenarvi, voglio sapere, secondo voi, visto che Guardado è prossimo al rinnovo, fino al 2023, in quale posizione può essere maggiormente incisivo, terzino oppure esterno alto? Secondo me, più avanzato è, più rende, perché un giocatore che ha quella media assist è un giocatore semplicemente esponenziale dal mio punto di vista. Io la penso così. Poi volevo leggere questo messaggio di Matteo. Ma hai scritto un tema libero, caro Matteo? Quindi manda un bel vocale, manda un bel vocale. Non scrivete i temi liberi. Quindi voi vi mettete lì con WhatsApp e scrivete parolina su parolina, parolina su parolina, e manda un bel vocale che è così comodo su WhatsApp. Mandate note vocali quando dovete fare i temi liberi. Bando alle ciance, quotidianità Juventus con Simone Di Noi in collegamento con noi. È un gioco di parole. Simone, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovati.
Simone, raccontaci un po' la giornata. Che giornata è stata per la Juve?
Calda, prima di tutto, ma non solo per la Juve, è stata un po' per tutti noi compresi qua a Torino. E per la Juve l'iter è sempre lo stesso ormai da quasi un mesetto, perché oggi è 12 agosto, la Juve si è riunita il 14 luglio, sia doppio allenamento. In mattinata la prima seduta sotto il sole della Continassa, poi pranzo, in questo momento il riposo fino alla sera, alla tardo pomeriggio, dove poi arriverà la seconda seduta, come al solito, di allenamento, direzione amichevole contro l'Atalanta, perché ormai domani è vigilia, ricominciamo un po', no? Anche se è solo un amichevole, ricominciamo un po' questo iter che ci scandisce la settimana, e domani iniziamo a calcolarla come vigilia.
Certamente, il solito iter consolidato. Senti Simone, io ti leggo su tutto il mercato web e per quanto riguarda fronte a rinnovi, tiene banco la questione di Bala di cui parleremo, ma sì anche ai titoli di coda per quanto riguarda il rinnovo di Juan Cuadrado.
Sì, è una pura formalità, perché c'era già nel precedente accordo che Cuadrado ha firmato con la Juve nel 2022, questa bozza di prolungamento, se tutto fosse andato come spesso è accaduto nella carriera di Cuadrado, per la normalità delle sue prestazioni. Così è stato, anzi direi che ha fatto anche qualcosa in più di normale, e quindi è la formalità, è il rinnovo di un altro anno. A stretto giro poi arriverà anche l'ufficialità di rito con il colombiano, che prolunga di un'altra stagione, quindi da 2022, che è la scadenza naturale, si passa al 2023, quindi altri 2 anni in bianco-nero, con all'incirca la stessa cifra che guadagnerà il colombiano, quindi vicino ai 4 milioni di euro a stagione. Però sì, questa è veramente una formalità molto simile alla situazione di Giorgio Chiellini.
Certo, appunto, attenderemo il comunicato ufficiale da parte della Juventus. Per quanto invece riguarda Dybala, Simone, sabato dovrebbe essere il giorno decisivo?
Allora, diciamo che è transitata una settimana ormai dal primo incontro al terzo, che ci sarà verosimilmente sabato, sempre in mattinata, perché poi, come detto, la sera la Juve giocherà. Non penso che possa essere ancora quello già decisivo. Sicuramente si approfondirà sempre di più. Il primo è stato di presentazione, di conoscenza tra le parti, anche perché la Juve ha cambiato guida dirigenziale, quindi dovevano un po', no, fare i saluti di rito e impostare quantomeno a livello di idee il progetto tecnico che c'è attorno a Paolo Dybala, e la Juve lo vuole fondare su di lui. Nell'appuntamento di ieri, durato circa un'oretta, si è iniziato a entrare nel dettaglio. Non sarà qualcosa, diciamo così, che si cucinerà in poco tempo, perché è un rinnovo comunque importante, pesante, di molti anni, con tanti soldi in ballo, di un personaggio importante nella Juve ma comunque nel calcio mondiale. Infatti non a caso, oltre a Orge Antun, a cui ieri siamo riusciti finalmente a dare anche un volto, e c'è anche Carlos Nobel, che è il responsabile della parte del brand e delle sponsorizzazioni relative al numero 10 della Juve, quindi ci vorranno più appuntamenti. Non a caso si è spostato qua Orge Antun, ci resterà ancora per qualche settimana, perché sapevano comunque di doversi incontrare più e più volte per ritrovarsi e iniziare a lavorare e concludere. Io credo che l'obiettivo della Juve sia chiuderlo entro l'avvio della, tra virgolette, passatemi il termine, vera stagione, quindi quella al rientro delle nazionali, ecco, quindi da quando sostanzialmente partiranno le competizioni europee, circa metà settembre. Credo che l'obiettivo sia questo. Ci vorranno più appuntamenti, ci vuole un po' di pazienza, però insomma la direzione al momento sembra essere abbastanza chiara, ossia che si proseguirà insieme. Adesso capiamo se fino al 2025 o al 2026.
Senti, abbiamo visto a Barcellona vari esperimenti, per esempio appunto Bernardeschi in alcuni frangenti agito da mezzala, abbiamo visto appunto un Cuadrado avanzato, abbiamo visto per esempio Ramsey in cabina di regia. Ecco, voglio chiederti a che cosa sta lavorando Massimiliano Allegri in queste sedute d'allenamento, se ci dobbiamo attendere ulteriori esperimenti e se soprattutto perseguirà questi, Simone.
Al momento sì, anche perché soprattutto quello riguardante Ramsey sono dei lavori che deve fare per cercare di capire come utilizzare il giocatore, banalmente perché nelle posizioni più avanzate, quindi quelle che sulla carta sarebbero più congeniali a Ramsey, ci sono altre preferenze. In quella zona di campo lì comunque deve trovare un uomo, non è un segreto che vorrebbe metterci serenamente Miralem Pjanic là davanti, però per entrare Pjanic deve o saltare Locatelli, ma non credo che sia questa la direzione, oppure partire lo stesso Ramsey, quindi bisogna trovare una soluzione là davanti. Il giocatore comunque è un patrimonio della Juve, non può essere messo in disparte, ma va utilizzato, verrà portato avanti, anche perché la Juve comunque per le prime giornate di campionato, le prime due, ha un po' di emergenza, perché nella prima mancheranno, oltre a Rabiot ed Arthur infortunati, anche McKennie, che è squalificato, nella seconda rientrerà McKennie, difficilmente ci sarà Rabiot, e quindi comunque un po' di emergenza in quel reparto c'è. Per il resto degli esperimenti, onestamente credo che Cuadrado avanzato possa essere, diciamo così, una situazione che potrebbe riproporre nel corso della stagione, però come punto di partenza credo che si rimarrà comunque sulla parte bassa della linea difensiva, anche perché in quella zona di campo lì ha prodotto la sua miglior stagione. Quindi esperimenti che deve fare in questo periodo per capire chi può utilizzare in un determinato ruolo in caso di emergenza. È legittimo e logico farli adesso, cosa che ad esempio l'anno scorso Pirlo non ha potuto fare, perché esperienze non ne ha avute sostanzialmente, ha dovuto provare subito con le partite ufficiali.
Certo, perfetto, grazie a Simone Di Noi, domani mattina dalle 10 alle 12 in onda qui su Radio Bianconera con Social Club. Grazie Simone.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
E ringraziamo Simone Di Noi, intanto appunto Tutto Sport questa mattina. Io l'ho anche tralasciata questa notizia, perché onestamente con la faccia di Ceferin, ogni notizia che vedo con la faccia di Ceferin mi viene, sapete, la nausea interiore. Questa fa veramente sorridere. Champions, virgola, tolte Juve, Real e Barcellona dalla sigla. Nel video di presentazione del prossimo torneo ho messo le immagini dei tre club ribelli che non hanno rinunciato alla Superlega. Mi travesto da Giuseppe Cruciani, visto che abbiamo parlato di Zanzara. Vabbè,
immaginiamo allora che bel video senza le immagini di Juve, Reale, Barcellona, ma che bel video, no? Con il Ferencváros, magari, dall'alto della sua tradizione europea, con la Dinamo Kiev, ma che bellissimo video, ma l'UEFA è straordinaria, l'UEFA è così illuminante, nel silenzio, intanto, di quello che sta succedendo in quel di Parigi, un UEFA che confeziona un video, no? Un video, e omettendo Juve, Reale, Barcellona, complimenti all'UEFA, non finisce mai di stupirci il nostro amico Čeferin. Io Čeferin, padre eterno Čeferin, esatto, perché lui comanda tutto, lui decide tutto lui. Ma voi ditemi un atto politico significativo da Aleksandr Čeferin. Cioè veramente io fatico a lungo a trovare qualcosa di buono, di incisivo che abbia fatto, ma no, a prescindere dalla sua controversia che ha col presidente Agnelli contro la Juventus, metto da parte quello, lo direi anche se non fosse successo nulla. Che cosa ha fatto di concreto per il calcio europeo Aleksandr Čeferin? La Conference League? Oibò! Vedremo in quanti seguiranno la Conference League. Io non vedo l'ora che venga chiesto a Mourinho in conferenza stampa che cosa ne pensa della Conference League che lui dovrà disputare. Voglio sapere il punto di vista di Mourinho su questa competizione. Proprio sono l'intrepidazione. Che cosa ha fatto Aleksandr Čeferin di buono per il calcio europeo? L'europeo itinerante? In piena pandemia? In cui lui stesso ha ammesso che è stato un insuccesso con gli stadi inglesi gremiti che poteva entrare chi voleva? Con l'UEFA che ha taciuto su tutto questo? Che cosa ha fatto di incisivo? Che cosa ha fatto di incisivo questo presidente dell'UEFA qui? Ma ricordate il fair play finanziario che non fa rispettare? Le tutele nei confronti degli amici e nei confronti di quelli che magari criticano qualcosa? Via, omessi dai video? Cioè, veramente, non si può continuare così. E hanno omesso dal video Juve, Reale, Barcellona. Ma che bel video! Complimenti all'UEFA e al videomaker che ha prodotto questo video. Davvero una grande stretta di mano. Verrebbe da dire, complimenti perché non c'è nessuno che sostiene questa tesi. Verrebbe da dire, vabbè. Comunque, allora, leggo il tema libero di Matteo. Mandate anche vocali, amici miei. Vocali perché vi ho chiesto in quale ruolo può essere maggiormente incisivo Paolo Dybala. Al 340-54-25-324. Dybala al falso 9 può farlo nel Palermo che giochi in contropiede e non soffre quindi di marcature strette, ma in una squadra come la Juve che si presume sia molto nella metà campo avversario, viene letteralmente assorbito dai centrali difensivi avversari, in una squadra che manovra Dybala centravanti non tocca palla a meno che non rientri a metà campo, con la conseguenza che poi l'area è vuota, tipico di quando gioca insieme a Cristiano Ronaldo senza centravanti. E il tema secondo me è molto interessante, perché se si convincesse Ronaldo a fare il centravanti molti equivoci tattici sarebbero risolti, ma visto che quello che filtra in orbita continuasse, lo sapete, lo ripeto sempre, io fumo non ne vendo, parlo sulla base di quello che so, visto che secondo quello che filtra pare che Ronaldo dovrebbe continuare a impiegare la sua posizione tradizionale, ossia partire da esterno a sinistra, io credo che l'unica soluzione possa essere far giocare Paolo Dybala attaccante, falso 9. Secondo me è l'unica, perché più gioca distante dalla porta, più secondo me va in difficoltà. Io la penso così. Mamma mia, ho fatto un remix, una crasi tra il mio nome e il tuo, amico mio, questi messaggi scritti quanto traggono d'inganno. Allora, buongiorno Luca, Rocco da Toritto, per me Cuadrado deve giocare esterno alto, e la penso uguale, secondo me è incisivo, più avanzato è meglio è, a me serve il dribbling di Cuadrado, mi serve il dribbling, la superiorità numerica, la propensione nell'uno contro uno, il cambio di passo, il cambio di frequenza, io voglio una Juve che sull'uno contro uno sia qualcosa di micidiale quest'anno. Noi dobbiamo saltare l'uomo, andare sull'esterno, mettere tanti palloni dentro, con le mezzali che si buttano, con Ronaldo che taglia e colpisce di testa. Io voglio questo tipo di Juventus, amici miei. La penso così? Voglio sapere come la pensate invece voi al 340-54-25-324. Massimo da Londra, soprattutto vocali, amici miei, vocali, voglio note audio perché i veri conduttori di questa trasmissione siete voi, e lo dico sempre. Buongiorno, io non mi meraviglierei se Dybala non rinnovasse. E andasse a scadenza per trasferirsi insieme a Mbappé l'anno prossimo al Real. Se avesse voluto avrebbe già rinnovato. Se ci pensate, ormai chi può cerca ingaggi stellari sfruttando questa formula. Non lo so. Allora, quello che arriva a me è di un Dybala intento a proseguire il suo rapporto con la Juventus in questa fase, In questa fase mi sta arrivando questo. Verso dicembre, gennaio, era un Dybala che si guardava un po' intorno. Adesso mi arrivano notizie di un Dybala intento a proseguire il suo rapporto con la Juve.
Dybala vuole guadagnare 10 milioni più bonus, la Juventus è disposta a offrirgliene, vedete che poi sbaglio anche i verbi, 8 più bonus per arrivare fino a 10, e la situazione è sostanzialmente questa, ci si incontrerà secondo me a 10 milioni complessivi. E secondo voi è logico? Secondo voi Dybala è un giocatore da 10 milioni annui fino al 2025? Fatemelo sapere, perché sono curioso di sapere la vostra nel merito. Secondo me, allora, Dybala è un giocatore che deve essere rinnovato. Io sono contrario a questa fretta che si ha per quanto riguarda il rinnovo. Ah, in scadenza, quindi va rinnovato subito, perché se no non ha stimoli per giocare. Ma cosa vuol dire non avere stimoli per giocare? Ma giochi nella Juventus. E qui torniamo al discorso trasversale, secondo il quale il calcio è troppo ostaggio dei calciatori e troppo poco delle società. Cioè, sono le società a dover dettar legge. Bisogna che siano le società centrali nella scelta dei giocatori e soprattutto nell'impostazione dei rapporti con i calciatori. Non possono fare da padroni i giocatori. Giusto che i calciatori rivendichino le loro ambizioni, però sono le società, le aziende per le quali lavorano, e non loro stessi. Secondo me questo è un concetto sacrosanto che dovrebbe tornare di moda. Leggo questo messaggio. Se non hanno mercato, a rescindere i contratti di Rugani, De Sciglio, Ramsey, Bernardeschi e Alexandro. Sì, sono tutte buonuscita, amico mio, che poi gli devi pagare. Vuoi fare come l'Inter? Vuoi fare come gli amici di Milano? Che oggi non hanno festeggiato lo scudetto. Strano, l'hanno festeggiato 50 volte a maggio, 20 volte a giugno, 30 volte ad agosto. Abbiamo visto tutta quanta la stampa all'unisono fare i complimenti all'Inter, tutti quanti i club italiani fare i complimenti all'Inter, e poi che cosa fanno? Depauperano tutta la rosa, via tutti allegramente, con Zhang che monetizza, perché il suo obiettivo era monetizzare. I tifosi dell'Inter sono offesi perché se la sono fatta fare sotto il naso da Steven Zhang, e quindi sono tutti offesi. Però cosa hanno fatto loro? Hanno rescisso i contratti a Nainggolan, a João Mario, adesso lo faranno con Vidal, con Sanchez. Quindi oibò. Se vogliamo fare come loro, facciamo pure come loro, prego. Secondo me non è una scelta conveniente.
Fino a qualche mese fa non avevano i conti a posto.
Fino a qualche mese fa, dice Manuel Moroni, non avevano i conti a posto. Fino a qualche mese fa erano anche la squadra più forte d'Europa, del mondo. Non lo so, quest'anno abbiamo assistito a un Inter molto, ma molto spinta dai media. Abbiamo visto addirittura tifosi del Napoli tifare Inter. Tifosi di tutte le squadre tifare Inter. Complimenti che non abbiamo mai visto in 10 anni. In un anno questi hanno vinto lo scudetto. Sembrava che ne avessero vinti 10 in un colpo solo. Vabbè, ci sta, ognuno ti fa la squadra che vuole, ci mancherebbe altro. Lungi da me dubitare di quella che è l'onestà e l'obiettività di molti media e di molti tifosi e intenditori di calcio. Se ricordo bene, si è aumentato l'indennità di pochi euro. Ah, è vero, Ceferin, giusto, si è aumentato lo stipendio, è vero. Proprio in quei giorni lì, tra l'altro, è uscita questa notizia qui, che oltre ad aver condannato aspramente la Superlega, che arricchiva soltanto Juve, Reale, Barcellona, tagliate dal video di presentazione del nuovo torneo, che può vantare sicuramente in copertina, poi dopo facciamo la reaction in diretta di questo video, sarebbe bellissimo, può vantare in copertina giocatori del Ferenc Varos, della Dinamo Kiev, della Valletta di Malta, si è aumentato lo stipendio, Ceferin, è vero, se l'ha aumentato perché il calcio è del popolo, hai detto bene. Un atto significativo di Alexander Ceferin è stato aumentarsi lo stipendio. Questo è vero, l'avevo trascurato questo particolare, però Ceferin fa anche questo, ci abitua anche a questo. Però se qualcuno di voi ricorda una riforma incisiva, perché poi a parte gli scherzi, cioè magari sono io che sono negligente, non adempio bene ai miei compiti di giornalista, cioè sono magari io negligente, però cosa ha fatto di significativo per il calcio europeo? Voi vi ricordate una riforma? Qualcosa che abbia aiutato qualche club? Qualcosa che ha fatto questo qui? Ma poi, tra le altre cose, diciamo le cose come stanno, è spuntato agli onori di cronaca, cioè mediaticamente ha avuto un volto e un valore soltanto quando si è messo a parlare male da Andrea Agnelli, se no prima anche mediaticamente non mi sembrava una figura così centrale in quello che era il suo percorso lavorativo. Adesso con Allegri diventano tutti bravi, dice Gianni, ma per piacere, diciamo che la società ha sbagliato tutto negli ultimi anni. Gianni argomenta perché sono state fatte delle cose giuste e delle cose sbagliate, indubbiamente, non è che si possono fare tutte quante le cose giuste, sicuramente qualche rinnovo col senno di poi non andava fatto, penso per esempio a come si è concluso il rapporto con Khedira, penso per esempio a come si è concluso il rapporto con Emre Can, penso per esempio a come si è concluso il rapporto con Mandzukic, ce ne penso tante di cose, anche questo contratto a Rugani, che scade nel 2024, a 4 milioni peraltro. Cioè, sono tante le perplessità che uno può avere, però è così, amici miei. Molte cose buone sono state fatte, per esempio Matthijs de Ligt, che potenzialmente è il più forte difensore d'Europa, lo ha la Juventus, e secondo me quello è stato un bel colpo. E per me va blindato, perché poi il PSG abbiamo visto che colpi che fa, PSG ce l'ha la liquidità economica per poter accedere a certi tipi di giocatori, per cui tuteliamoci. Vi ho chiesto anche di Cuadrado se secondo voi può giocare, se secondo voi è meglio terzino avanzato o anche mezzala, scegliete voi. C'è Vincenzo da Palermo che mi dice: buongiorno, il problema è che se Cuadrado gioca alto nel 4-3-3, chi toglie? Ronaldo, Chiesa, perché Dybala deve giocare, visto che è al centro del progetto. Quindi, visto che Cuadrado merita tutta la vita di giocare, giocherà basso. Secondo me invece giocherà Danilo, amico mio Vincenzo da Palermo. Per me giocherà Danilo e Cuadrado paradossalmente potrebbe finire per essere un'alternativa. Non credo che giocherà terzino, vi dico la verità. Per me Allegri lo contemplerà come giocatore avanzato. Tra le altre cose, tra i temi che tengono banco, c'è anche questa famosa coperta corta in vista della prima partita contro l'Udinese, perché la Juventus non avrà a disposizione McKennie per squalifica, Rabiot per infortunio, non avrà Arthur, e quindi un centrocampo tutto da riformulare. Io vi voglio chiedere: con quale centrocampo giochereste a Udine allo stato attuale delle cose? Perché se le cose stanno così, con Locatelli, che ad oggi 12 agosto non è ancora un giocatore della Juve, la Juve a centrocampo ci gioca con il regia Ramsey, Bentancur, per quanto riguarda il mezzo destro, e per quanto riguarda il mezzo sinistro è un'incognita. Per quanto riguarda il mezzo sinistro, un'incognita, non mi aspetterei, non mi stupirei se giocasse, se rimarrà in rosa Filippo Ranocchia, oppure se venisse adattato di nuovo Danilo a centrocampo. Quale potrebbe essere il centrocampo di Udine, amici miei, il centrocampo che schierereste a Udine alla luce delle assenze? Vi ricordo che Rabiot è infortunato, vi ricordo che McKennie è squalificato e che Arthur non è a disposizione. Soprattutto vocali, dovete continuare a scatenarvi al 340 54 25 34 dicendomi la vostra. Io voglio sapere assolutamente la vostra opinione in merito a tutti quanti questi temi, perché siete voi i protagonisti, il vostro centrocampo contro l'Udinese. Cuadrado secondo voi può giocare avanzato, sì oppure no? È meglio basso? È meglio mezzala? Decidetelo voi. E poi Paolo Dybala, in quale posizione può essere maggiormente incisivo? Gli dareste 10 milioni fino al 2025? Ditemelo amici miei, ditemelo, perché la vostra opinione per me è tesoro, la vostra opinione è di vitale importanza e voi siete fonte di ispirazione in maniera totale. Bando alle ciance, perché siamo giunti ormai alle 14:29 e ci ascoltiamo adesso sì le ultimissime del notiziario sportivo.
Cose di calcio
su Radio Bianconera, l'unica che conta. Siete tantissimi anche con note audio. Ditemi secondo voi qual è il ruolo ideale per Juan Cuadrado, se secondo voi è un giocatore avanzato oppure se è più un terzino. Ditemelo al 340 54 25 324. Leggo questo bel messaggino. Dunque, siete tantissimi e mi son perso anche i messaggi che volevo leggere prima. Vabbè, ciao Luca. Ceferi mi dà l'impressione di essere un dittatore. Cuadrado, la posizione più congrua è quella avanzata. Questo è Pippo dalla Germania. Poi, ciao, sono Ivano da Alkmaar. Ma perché non si punta su Fagioli come regista invece di adattare a Ramsey? Se è davvero così bravo, giusto puntare su di lui. Allora, il discorso è molto più complicato di quello che sembra. Perché? Perché Nicolò Fagioli vuole giocare con continuità e alla Juve non potrebbe avere questa possibilità. Quindi questo va premesso in prima istanza. Per quanto invece riguarda Ramsey, prende 7 milioni e mezzo e non ha mercato. Lo sottoscrivo, prende 7 milioni e mezzo l'anno e non ha mercato. Quindi una collocazione tattica bisogna trovargliela. Seppur d'alternativa, per una collocazione va trovata. Ciao, buon pomeriggio Luca. Vorrei sapere, una, stiamo in Champions, hanno fatto vedere il primo anno, hanno eliminato la nostra Juve e poi le due squadre dalla Spagna, Real Madrid e Barcellona. Mi sto preoccupando. Novità su Locatelli, Angelo da Cassino. Mamma mia, manda un vocale piuttosto. Mamma mia. Novità su Locatelli, Pjanic e Dybala. Si sa qualcosa sul rinnovo? Allora, ve l'ho detto, per quanto riguarda Dybala, il giorno decisivo dovrebbe essere sabato, il giorno decisivo per Locatelli dovrebbe essere venerdì, nel bene o nel male. Per quanto invece riguarda l'altro tassello di cui volevi delucidazioni, Miralem Pjanic al momento è un piano B rispetto a Locatelli. I contatti comunque tra Juventus e entourage di Pjanic sono stati costanti in questi anni, anzi, o meglio in questo anno in cui non c'è stato. Ciao, mi fa molto piacere quando ti sento parlare. Per me ci sono molti dubbi su una formazione top con i giocatori che abbiamo, però se devo dirtelo, Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Rabiot, Arthur Chiesa, Dybala, Bernardeschi, Ronaldo. Molto interessante il tuo 11 titolare, che mi contempla anche Federico Bernardeschi. Non è da tutti, non è sicuramente da tutti. Poi a Udine 4-4-2, centrocampo a 2, Bentancur e Ramsey a destra, Cuadrado Bentancur Ramsey a destra, Cuadrado a sinistra, Chiesa. Molto interessante come scelta. Sarebbe il 4-4-2 di Pirlo, in buona sostanza. Mi disegni la Juve col 4-4-2. Poi, grandissimi, buon pomeriggio. Io personalmente ritengo la presenza di Rugani, De Sciglio, Ramsey e Bernardeschi dannosa per la squadra. Giocatori che tolgono qualcosa e che ci fanno partire in anticipo di qualche gol ogni partita. E beh, effettivamente l'errore di Rugani pesa molto sul suo groppone, in effetti. Poi, altro messaggio. Quanti siete, amici miei? Buongiorno, il problema è che se Cuadrado gioca alto nel 4-3-3, chi toglie? Ronaldo, Chiesa? Infatti secondo me sarà un'alternativa ai giocatori avanzati che abbiamo. Manuel ascolterà in chiave preliminare i vocali, i numerosissimi vocali che sono arrivati, e dopodiché li manderemo in onda. Sarebbe bello fare la reaction al video, sarebbe bello prendere una bella reaction al video, sarebbe estremamente interessante fare quel lavoretto lì. Magari facciamolo, dai, poi facciamolo dopo reagiremo al video di presentazione della Champions senza Juve, Reale, Barcellona, con tutto quanto il calcio del popolo rappresentato in questo video decisamente ricco di spunti. E poi voi mi dite che non bisogna essere malfidenti, cioè per forza poi ti viene il retropensiero se l'UEFA si comporta in questo modo. Ma bando alle ciance, tanta Serie A con l'ospite che abbiamo in collegamento, Stefano Colantuono. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Allora mister, partirei subito con una domanda diretta. Dal suo punto di vista, la corsa scudetto chi potrebbe vedere protagoniste alla luce dei tanti cambi di allenatori che ci sono stati e alla luce dei ridimensionamenti delle varie squadre?
Ma secondo me un gradino sopra le altre partono Juventus ed Inter. Il resto le metterei a seguire.
Inter anche senza Lukaku, Hakimi e soprattutto Antonio Conte.
Beh certo, sì, va bene, però l'Inter ci va di diritto perché l'ha vinto, è la vincitrice in carica. E comunque al di là della perdita di Lukaku, credo che abbia un organico, anche con l'innesto di Diego non ultimo, che può competere secondo me per lo scudetto insieme alla Juventus. L'altra le vedo leggermente dietro, come dicevo poc'anzi.
Mister, sulla base del suo modo di intendere calcio, le chiedo, Paolo Dybala in quale posizione potrebbe essere maggiormente incisivo?
Secondo me sottopunta, però poi sai, ognuno ha, può giocare anche esterno, e poi al di là del posizionamento che tu gli vuoi concedere, nella fase di possesso Dybala è un giocatore che non puoi ingabbiare in una fetta di campo, perché poi Dybala se anche parte in un 4-3-3 per dire a destra per rientrare col sinistro, poi lo trovi fra le linee, poi a volte lo puoi trovare dall'altra parte. Il discorso del sistema di gioco, poi nella fase di non possesso Dybala deve rientrare lì a destra, deve dare magari una mano, però poi nella fase di possesso il calcio è dinamico, non è che Dybala lo trovi là, lo trovi in mezzo e lo trovi dall'altra parte, fermo restando che secondo me per le sue caratteristiche, per come l'ho visto io, è un giocatore che forse sotto punta può rendere ancora meglio. Dietro una punta, dietro due punte, è chiaro, poi devi trovare l'equilibrio però, perché dopo ci vuole molto equilibrio se c'hai un giocatore come Dybala e due punte. Direi che sotto punta può essere il ruolo che forse credo anche lui prediliga, immagino, senza grossi compiti tattici.
E secondo lei, mister, ci sono dei problemi di coesistenza con Cristiano Ronaldo, come molti opinionisti vanno delineando?
Ma si dice che i giocatori che hanno qualità e che sanno giocare a calcio è impossibile non farli coesistere. È chiaro che Cristiano Ronaldo è un altro giocatore che non è una prima punta, è un giocatore che non dà riferimento, è un giocatore che si muove molto. Sarebbe un sistema di gioco, che ne so, 4-4-1-1 con loro due intercambiabili. Non so se vi ricordate, io mi ricordo perché sono vecchio, perché ci ho giocato contro, la Roma di Spalletti che giocava con Totti, falso 9,
sì,
e Perrotta che poi era un centrocampista, gli giocava sotto. Però poi Totti non era un centravanti e quella era una Roma che faceva un calcio spettacolare. Io penso che la cosa si possa riproporre anche con loro due, però queste cose chi meglio di
chi E l'abbiamo persa, abbiamo perso Mister Colantuono, abbiamo perso Mister Colantuono. Allora leggo Fabio da Roma: Allegri metterà Danilo invece di Quadrado, cominciamo bene con il calcio proposto. Beh, però amico mio, c'è da dire che Quadrado più avanzato gioca, più rende. Ricontatteremo appunto l'ospite, ripristineremo la linea senza allarmarci. E per quanto invece riguarda nella fattispecie Danilo, è un giocatore secondo me affidabilissimo, intelligente tatticamente, d'esperienza, che rientra comunque nell'ambito trasversale di questo tipo di proposta. Bando alle ciance, abbiamo recuperato il collegamento con Mister Colantuono. E
no,
guardi,
dicevo, questo problema di cui stavamo parlando poc'anzi, chi meglio di Allegri lo può mettere a posto? E vedrete che lui troverà sicuramente la soluzione giusta per far coesistere chiunque.
E quale soluzione giusta potrebbe trovare invece Mister per quanto riguarda Manuel Locatelli? Perché molti lo concepiscono come play, però in nazionale con Mancini ha fatto vedere la partita emblematica Italia-Svizzera, ha fatto vedere che da mezzala ha tempi di inserimento anche invidiabili, pensando al primo gol che ha segnato.
Meglio così. Quando un allenatore ha dei giocatori duttili, non è che può esserne contento, perché può fare il basso con un centrocampo a tre per costruire, ma sa fare anche la mezzala, sapendosi anche inserire bene dentro. Quindi questo è un valore aggiunto, perché chi sa fare i più ruoli e li sa fare anche bene, per l'allenatore non può essere che una manna.
Certo. Mister, le chiedo ancora quest'ultimo quesito, quest'ultima domanda le pongo, perché lei appunto ha battuto la Juventus alla prima giornata di campionato, ormai 6 anni fa, battendo proprio la Juventus di Massimiliano Allegri allo Stadium in virtù del gol di Terò. La Juventus affronterà l'Udinese alla Dacia Arena, Udinese che lei conosce molto bene, alla prima giornata di campionato, il 22 d'agosto. Le chiedo, ma paradossalmente questa Juventus può andare in difficoltà nelle prime due con Udinese-Empoli, alla luce del fatto che Udinese-Empoli non hanno avuto nazionali che... insomma sono rientrati dopo, mentre la Juventus di fatto ha iniziato a lavorare con tutti quanti insieme il primo di agosto.
Certo, questa può essere una piccola criticità dovuta al fatto quello che dicevate poc'anzi, probabilmente i nazionali avranno ancora bisogno di un po' di tempo per entrare in forma, però poi le differenze a livello di rosa sono sostanziali, e quindi io credo che al di là della non perfetta condizione fisica di alcuni elementi della Juventus, sicuramente ha la possibilità per venire a capo di queste due gare, che sono molto difficili come tutte le gare che devi andare ad affrontare in Italia, al di là della squadra che incontri. Però credo che la Juventus abbia le possibilità per fare due ottime gare. La prima sicuramente sarà molto, molto complicata, perché l'Udinese è una squadra che ormai c'hanno zoccolo duro, si conosce, c'hanno allenatori che sta lì da qualche anno, quindi per vincere certo dovrà fare una gran bella partita, però credo che sia nelle corde della Juventus.
E vedremo, grazie mister Stefano Colantuono.
Buon lavoro.
E ringraziamo Stefano Colantuono, sono tantissimi i vostri messaggi vocali, amici miei, soprattutto vocali. Ditemi il vostro 11 con cui affronterete l'Udinese, considerato appunto che a centrocampo non ci sono Arthur, McKennie e Rabiot, per cui mi dovete anche delineare il vostro centrocampo, soprattutto con note audio. Quadrado, Chiellini, De Ligt, allora non dite il portiere, Szczęsny ragazzi, Szczęsny che è più forte di Mattia Perin e Szczęsny deve giocare titolare. Quadrado, Chiellini, De Ligt, Alessandro, Chiesa, Bentancur, Ranocchia, Kulusevski, CR7, Dybala. Sarebbe davvero affascinante schierare Ranocchia contro l'Udinese, fermo restando che non si sa se giocherà ancora alla Juventus o meno, Filippo Ranocchia il 22 di agosto, perché si parla di prestito per quanto lo riguarda. Contatteremo il prossimo ospite grazie all'ausilio di Manuel Moroni. Ma vuoi fare la video reaction?
Un suggerimento,
vai.
Se non riuscite a scrivere Szczęsny, scrivete
il polacco come fa Mister Allegri. Se vuoi fare la video reaction, poi la facciamo a questo splendido video che io non ho visto da parte dell'UEFA, un bel video senza le tre squadre più rappresentative della competizione. Mi chiedo che video sostanzioso ci possa e poi lo facciamo dopo l'ospite ci gusteremo il video proposto dall'UEFA, chiameremo l'ospite e poi faremo questa reaction, perché secondo me, insomma, escludere dal video Cristiano Ronaldo non so quanto possa essere conveniente proprio per la tenuta del brand Champions League. Vabbè, sono scelte imprenditoriali molto intelligenti che fa Alexander Čeferin, ma tanto del resto lui il suo stipendio mensile lo ha anche aumentato in virtù di tutto quello di buono che ha fatto per il calcio europeo. Altro tema di cui volevo parlare, perché Allegri mi ha risposto male. Chi di voi ha seguito la conferenza stampa? Io gli ho chiesto in quale posizione può essere più incisivo da Jan Kulusevski e Allegri mi ha risposto male, mi ha detto non sono un mago, non l'ho visto, eccetera eccetera eccetera. Secondo voi in quale posizione potrebbe essere maggiormente incisivo? Perché
Io credo che più offensivo anche lui giochi, meglio è. Meno arretrato giochi, più è un giocatore che può far male, dal mio punto di vista. Dejan Kulusevski, in più ha un mancino che secondo me in pochi hanno in Europa. Io lo farei partire da destra nel 4-3-3 oppure nel 4-2-3-1, comunque deve partire da destra, accentrarsi e calciare di sinistro. Secondo me è un giocatore formidabile sotto questo aspetto, io ne sono convinto al 1000 per 1000. E poi tecnicamente è validissimo, lasciate perdere gli errori che ha fatto questa stagione, i retropassaggi, perché ci sta nell'economia di una stagione che un giocatore possa andare in difficoltà. Comunque, in ogni
mago
caso,
non sono.
Ecco, mago non è, mago mi ha risposto proprio così quando io ho fatto la domanda. Tra l'altro molti mi hanno detto: ma che domanda gli hai fatto? Secondo me era pertinente. Vabbè, abbiamo l'ospite in collegamento, lo saluto, mister Giuseppe Villon. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, mister, con lei voglio partire da Andrea Barzagli, che si può dire che ha svezzato da un punto di vista calcistico. E senta, ma la stupisce vederlo opinionista, perché una personalità del genere, tutti quanti l'accostano inevitabilmente al calcio pratico nel vero senso della parola. Come mai lei, che lo conosce bene, secondo lei ha preso questa decisione qui?
Ma non lo so, avevo valutato, è difficile anche capire le motivazioni perché ha scelto questa strada. Penso che per fare l'allenatore bisogna sentirsi anche di farlo, nel senso, è una cosa che magari uno non si sente di fare, magari dice si soffre troppo, ma avere a che fare con 27-28 giocatori quotidianamente non è semplice, perciò può darsi che abbia fatto in capelli una scelta diversa.
Ha intrapreso questa scelta, vedremo appunto se cambierà idea. E senta, secondo lei come mai ha cambiato idea quando ha iniziato a lavorare con lo staff di Sarri? Cioè, che cosa lo ha portato a fare un passo indietro? Perché Sarri può piacere come non piacere, però è un allenatore molto, ma molto pratico e meticoloso nella preparazione delle partite.
Sì, lo conosco bene, Sarri è bravissimo in questo. Poi le sue squadre hanno sempre una identità di gioco. Insomma, per me è un bravissimo allenatore. Non lo so come mai, forse avrà voluto godersi un po' di libertà, perché dopo tanti anni di sacrifici, di essere sempre sul pezzo, di non mollare mai, di essere sempre concentrato sull'obiettivo, magari prenderà questo periodo di tempo per valutare cosa fare.
Sì, staremo a vedere che cosa sceglierà. Parlando invece di campionato, mister, secondo lei quali saranno le principali contendenti per lo scudetto alla luce dei cambiamenti che ci sono stati? Insomma, che previsioni si sente di fare?
Ma le squadre sono sempre le solite, con l'Atalanta in più, nel senso, oltre Milan, l'Inter, Napoli, la Roma, anche se non la vedo ancora competitiva come queste squadre. Però sono sempre quelle con l'aggiunta dell'Atalanta, che ormai è una squadra molto forte. Perciò dovranno fare i conti anche con loro.
È vero, staremo a vedere da chi poi sarà caratterizzata nell'effettivo. Senta, mister, che tipo di stagione ci dobbiamo aspettare da Dybala dal suo punto di vista?
Ma io spero che Dybala ritorni a essere Dybala che conosciamo. L'anno scorso secondo me è stata un'annata non positiva. I valori è indiscusso del giocatore, grandissimo valore, poi a lei saprà bene dove metterlo, come adoperare, perché visto che c'ha la lavorato insieme per lungo tempo, e questo per lui sarà una motivazione in più. Mi aspetto un'annata strepitosa di Dybala, sinceramente mi aspetto molto da lui, perché le qualità che ha lui ce ne so poche al mondo, insomma è uno dei più forti giocatori al mondo, però bisogna dimostrarlo con i risultati, con le prestazioni.
È vero, va dimostrato sicuramente. Mister, Locatelli è più incisivo da regista o da mezzala secondo lei?
È una bella domanda questa. Era partito come uomo che giocava davanti alla difesa, il classico play, però devo dire che vedendo in nazionale da mezz'ora è stata una scoperta molto positiva, nel senso che è molto bravo negli inserimenti, nei tempi di inserimento dentro, fa gol, insomma è sempre nel livello dell'azione, è un giocatore veramente interessante.
Sì, indubbiamente, vedremo appunto poi se la Juve lo acquisterà a titolo definitivo. Ma è bastevole lui, mister, a risolvere tutti quanti i problemi del centrocampo della Juventus?
Ma questo non lo so, non so se basterà lui per essere ai massimi livelli, per essere competitivi a livello del Paris Saint-Germain. Secondo me un acquisto come Pogba potrebbe cambiare tante cose, perché è un acquisto veramente che darebbe al centrocampo una qualità enorme.
È vero, indubbiamente un centrocampista che aggiungerebbe un quid in più non indifferente. Le chiedo ancora, da un punto di vista difensivo, la Juventus negli ultimi due anni ha subito molti gol. Che cosa si aspetta con Massimiliano Allegri? Che questo meccanismo venga sovvertito?
Beh, diciamo che è sempre stato uno dei punti di forza della Juve, perché se tu pensi che Bonucci e Chiellini sono giocatori stratosferici a livello difensivo, però Chiellini ha avuto dei problemi di infortunio, non ha giocato spesso per questi infortuni che ha avuto, e probabilmente se ne è risentito un po' di questo.
Sì, staremmo a vedere. Ma ecco, proprio l'ultimissima, perché poi voi allenatori accettate tante sfide, tanti progetti. Secondo lei che cosa ha spinto Massimiliano Allegri ad accettare nuovamente la Juventus, esponendosi a un rischio non indifferente? Perché lui alla Juve aveva vinto tutto nei suoi 5 anni precedenti. Adesso ci si aspetta il copia e incolla di quello che ha fatto, nei 5 anni.
È una bella sfida anche per lui, probabilmente perché si sente a casa, nel senso, dopo tutti quei successi e tutte quelle vittorie che ha avuto nella Juventus, probabilmente si sente un po' come a casa sua, conosce bene l'ambiente, conosce i giocatori, insomma potrebbe essere un valore aggiunto. È chiaro che per aver fatto questo deve avere delle forti motivazioni, perché senza quelle poi non ci va distante.
È vero, sono d'accordo con lei. Grazie a Giuseppe Pillon.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringraziamo Mr. Pillon per questo preziosissimo intervento. Voi continuate a scatenarvi al 340 54 25 324. Dovete consumare il microfono del vostro telefono, perché voglio soprattutto note vocali in cui mi dite il vostro 11 ideale e soprattutto la posizione in cui può essere maggiormente incisivo Paolo Dybala e anche Ramsey, se vi convince regista oppure no, se l'esperimento d'Allegri non lo reputate soddisfacente. Adesso però, Manuel, è arrivato il grande momento, perché io voglio vedere questo video dell'UEFA, mettimelo davanti cortesemente, lo commenteremo insieme, questo brillantissimo video dell'UEFA, piano piano gradualmente ci arriveremo, questo video che per chi si fosse sintonizzato adesso, diciamo che esclude tre squadre di un certo rilievo, mi permetto di dire nella grande umiltà che contraddistingue ovviamente Real Madrid, Barcellona e appunto Juve, intanto lo stiamo vedendo in sovraimpressione. Vedremo questo video spot illuminante scelto da Padre Eterno Ceferin e facciamo la reazione in diretta se possibile, perché secondo me veramente c'è da ridere, alle comiche qui. Io non lo so, non so in che mondo viviamo. Allora, c'è il PSG che espande, spunde, spende senza nessuna logica, e poi ci siamo noi che abbiamo proposto un'alternativa all'UEFA, non qualcosa che voleva sostituire l'UEFA, che siamo stati letteralmente travolti di fango mediatico vergognoso da parte del presidente dell'UEFA e da parte di tanti altri club che hanno taciuto rispetto a tutto ciò. E in tutto ciò che cosa è accaduto? Che Al-Khelaifi, colui che non rispetta mai il fair play finanziario, è stato pure premiato con che cosa nello specifico? È stato premiato con la presidenza dell'ECA. Amici miei, dovete dirmi in quale posizione può essere più lesivo Paolo Dybala. Secondo me la posizione in cui Dybala può fare più male agli avversari è da falso 9, deve giocare avanzato, deve giocare il più possibile davanti. Tanto vediamo se questo è il video qua davanti. Beh, se questo qua davanti c'è lo stadio, la tradizionale intro della Champions, il pallone della Champions, l'Atalanta viene rappresentata, Atletico Madrid e Chelsea, Manchester City immancabile, Manchester City con De Bruyne, il Bayern Monaco, il Siviglia, il PSG, la squadra per la quale l'UEFA sembra parteggiare. Vediamo rovesciate contro rovesciate di giocatori X, di giocatori Y, di Haaland, di Aguero. E non c'è la Juve, vediamo il Chelsea che alza la coppa, all'insegna del fair play finanziario dei 120 milioni spesi per Lukaku. Mamma mia, ma Messi con la maglia del Barcellona, anche no, anche se adesso è passata al PSG. Dai, questa ve la vediamo buona. Ronaldo non è nell'Inter dell'UEFA, l'intelligenza da parte del marketing da parte dello studio, degli studi di marketing dell'UEFA. Sempre molto illuminanti quest'intro della Champions. Allora, leggiamo altri messaggi che arrivano. Ecco, la questione difesa secondo me è estremamente interessante. Perché fino a prima dell'Europeo io ero convinto che la coppia titolare sarebbe stata composta da De Ligt e da Demiral. Invece adesso l'Europeo ha sovvertito ogni equilibrio e ci siamo tutti appassionati di Giorgio Chiellini, ale o. Oh. Allora, io sono contento che Giorgio Chiellini abbia rinnovato. È un giocatore preziosissimo per la Juve e su questo non ci piove. È un giocatore di vitale importanza. Però c'è un però. Non le può giocare tutte 38, amici miei. Abbiamo fatto, secondo me, un errore a dare Demiral all'Atalanta. Secondo me, proprio per un discorso di prospettiva, cioè io mi sarei aspettato che la coppia titolare della Juventus fosse per davvero De Ligt e Demiral, con Bonucci, Chiellini un po' da fare da chioccia. Adesso il meccanismo è stato sovvertito in virtù dell'ottimo europeo che ha fatto Chiellini, però entriamo nell'anticamera, cioè mettiamo nell'anticamera del nostro cervello che Chiellini potrà giocare 20 partite l'anno, non di più, cioè dobbiamo secondo me entrare in questa logica qui, altrimenti non ci capiamo, altrimenti entriamo in una fase di confusione, altrimenti poi anche lo stesso giocatore potrebbe risultare penalizzato. Nel frattempo arrivano anche note vocali che sentiremo in chiave preliminare, perché vi diciamo questo bel segreto: noi vi ascoltiamo prima, non perché vogliamo censurarvi, ma perché vogliamo vedere se la durata del vocale è di una durata consentita o meno. Abbiamo un vocale, ma sentiamolo, prego mamma.
Ciao a tutti, sono Andrea Roma.
Ciao Andrea.
Secondo me Dybala non deve giocare come falso 9, secondo me Dybala non ha il compito di finalizzatore, perché se no non avremmo preso Ronaldo, che è il nostro bomber ufficiale. Diciamo che Dybala secondo me deve essere da raccordo tra centrocampo e attacco. Per questo io giocherei con un 4-2-1-3 e quell'uno dietro i tre attaccanti è Dybala, cioè che gioca tra i centrocampisti e gli attaccanti, prende il pallone, lo smista e in attacco ci stanno Morata, Ronaldo e Chiesa.
Amico mio, però un dubbio soltanto, caro Andrea, il fatto di possedere centrocampisti dotati di quella dote di interdizione per giocare a due, ma ce l'avrei anche se tu mi avessi proposto il 4-2-3-1, secondo me la Juve inizierà col 4-3-3 o col 4-4-2, non si fida ancora Allegri di giocare a due in mezzo, anche perché devi avere in mezzo due centrocampisti totalmente affidabili. Il tempo a mia disposizione però è terminato, sono le 14.58, ringrazio Manuel Moroni dalla regia e ci troveremo dalle 13 alle 15, sempre qui, on air su Radio Bianconera per Cose di Calcio.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.